Capitolo 2. Un giorno o l'altro racconterò la storia della mia vita, storia commovente e istruttiva in quei 10 anni della mia giovinezza. Penso che molti, moltissimi abbiano passato le stesse prove. Io con tutta l'anima desideravo essere buono, ma ero giovane, preda delle passioni ed ero solo, completamente solo quando cercavo il bene. Ogni volta, quando tentavo di manifestare quello che formava il mio più intimo desiderio, cioè che volevo essere moralmente buono, io incontravo disprezzo e canzonature, ma non appena mi abbandonavo a ripugnanti passioni, mi lodavano e mi incoraggiavano. L'ambizione, l'amore del potere, la cupidigia, la lussuria, la superbia, l'ira, la vendetta, tutto questo veniva rispettato. Quando mi abbandonavo a queste passioni, diventavo simile a un grande e sentivo che erano contenti di me. La mia buona zietta con la quale vivevo, che era l'essere più puro di questo mondo, mi diceva sempre che nient'altro avrebbe desiderato per me quanto che io avessi una relazione con una donna sposata. Rien ne forme un jeune homme comme une liaison avec une femme comme il faut. Ed ella mi augurava anche un'altra fortuna, quella di essere aiutante di campo e, meglio di tutto, aiutante di campo addetto al sovrano, e poi felicità suprema che io sposassi una ragazza molto ricca perché in conseguenza di tale matrimonio potessi avere quanti più schiavi possibile. Non posso ricordare quegli anni senza orrore, senza disgusto, senza un dolore al cuore. Uccidevo uomini in guerra, li sfidavo a duello per ucciderli, continuavo a perdere al gioco, dilapidavo il frutto del lavoro dei mujichi e somministravo loro punizioni, commettevo adulterio, ingannavo. Menzogna, ruberia, fornicazioni di ogni genere, ubriachezza, violenza, assassinio. Non vi era delitto che io non commettessi e per tutto questo i miei coetanei mi lodavano e mi consideravano un uomo relativamente morale. Così vissi 10 anni. Nel frattempo mi misi a scrivere per vanagloria, per cupidigia e per superbia. Nei miei scritti facevo ciò che facevo nella vita. Per avere la gloria e i denari in vista dei quali scrivevo, bisognava nascondere il bene e mostrare il male. E io facevo proprio così. Quante volte mi sono ingegnato di nascondere nei miei scritti, sotto una patina di indifferenza e perfino di leggera ironia, le aspirazioni al bene che costituivano il senso della mia vita, e questo io raggiunsi, che mi lodarono. A 26 anni, dopo la guerra, andai a Pietroburgo e mi legai con gli scrittori. Mi accolsero come uno di loro e mi adularono. Non feci in tempo a guardarmi intorno che le opinioni sulla vita di quegli uomini coi quali mi ero legato, proprie al ceto degli scrittori, si erano impadronite di me e avevano già completamente cancellato in me tutti i precedenti tentativi di diventare migliore. Quelle opinioni fornirono alla dissolutezza della mia vita la teoria che la giustificava. L'opinione sulla vita di quegli uomini, miei consoci nello scrivere, era questa: che la vita in generale va avanti e si sviluppa, e che in questo sviluppo la parte principale è quella di noi, uomini di pensiero, ma tra gli uomini di pensiero l'influenza maggiore l'abbiamo noi artisti, poeti. La nostra vocazione è quella di insegnare agli uomini affinché a ognuno di noi non si presentasse questa naturale domanda: che cosa so io e che cosa devo insegnare? In tale teoria veniva spiegato che ciò non era necessario saperlo e che l'artista e il poeta insegnano inconsciamente. Io venivo considerato un poeta e un artista meraviglioso, e perciò era per me molto naturale adottare tale teoria. Io, artista, poeta, scrivevo, insegnavo senza sapere io stesso che cosa. Per questo mi pagavano ed io avevo un buonissimo mangiare, alloggio, donne, società e avevo la gloria. Di conseguenza quello che insegnavo andava molto bene. Tale fede nell'importanza della poesia e nello sviluppo della vita era un vero culto ed io ero uno dei suoi sacerdoti. Essere un suo sacerdote era molto vantaggioso e piacevole. Ed io abbastanza a lungo vissi in tale fede senza dubitare della sua verità. Ma durante il secondo e particolarmente durante il terzo anno di quella vita, cominciai a dubitare dell'infallibilità di quella fede e cominciai ad analizzarla. Primo motivo di dubbio fu il fatto che avevo cominciato ad osservare che non tutti i sacerdoti di quel culto erano d'accordo tra loro. Gli uni dicevano: noi siamo i maestri migliori e più utili, noi insegniamo ciò che è necessario e gli altri insegnano in modo sbagliato. E gli altri dicevano: noi siamo nel vero e voi insegnate in modo sbagliato. Ed essi discutevano, litigavano, si ingiuriavano, si ingannavano e si imbrogliavano l'un l'altro. Inoltre, fra loro, c'erano molte persone che non si preoccupavano neppure di chi fosse nel giusto e chi no, ma semplicemente avevano raggiunto i loro scopi interessati con l'aiuto di questa nostra attività. Tutto ciò mi spinse a dubitare della sincerità della nostra fede. Oltretutto, dopo aver messo in dubbio la sincerità della fede degli scrittori, osservai più attentamente i suoi sacerdoti. E mi convinsi che quasi tutti i sacerdoti di quella fede, cioè gli scrittori, erano persone immorali e per la maggior parte persone cattive, delle nullità, per carattere molto inferiori alle persone che avevo incontrato prima nella mia vita scioperata e nella mia vita militare, ma sicuri e contenti di sé, come solo possono esserlo o gli uomini che sono veramente santi, oppure quelli che non sanno neppure cosa sia la santità. Quegli uomini mi diventarono odiosi e io diventai odioso a me stesso e capii che quella fede era un inganno. Ma lo strano è che per quanto avessi capito ben presto tutta la menzogna di quella fede e l'avessi rinnegata, pur tuttavia al rango datomi da quella gente, al rango di artista, di poeta, di maestro, io non rinunziai. Ingenuamente mi figuravo di essere poeta, artista, di poter insegnare a tutti senza sapere io stesso che cosa insegnavo e così continuavo a fare. Dal contatto con quegli uomini ricavai un nuovo vizio, una superbia spinta fino alla morbosità e la folle sicurezza di essere chiamato ad insegnare agli uomini senza sapere io stesso che cosa. Ora, ricordare quel tempo, ricordare il mio stato d'animo d'allora e lo stato d'animo di quelle persone, come loro del resto ve ne sono ancora a migliaia, per me è penoso, è terribile, è ridicolo, mi suscita esattamente la stessa sensazione che si prova in un manicomio. Noi tutti allora eravamo convinti che bisognasse parlare, parlare, scrivere, stampare il più possibile e il più presto possibile, che tutto ciò fosse necessario per il bene dell'umanità. E noi, a migliaia, smentendoci e ingiuriandoci l'un l'altro, non facevamo che pubblicare e scrivere per istruire gli altri. E senza accorgerci che non sapevamo nulla, che al più semplice problema della vita, che cosa è bene, che cosa è male, non sapevamo cosa rispondere, noi tutti, senza ascoltarci l'un l'altro, parlavamo tutti contemporaneamente, talvolta indulgendo e lodandoci l'un l'altro affinché anche con noi fossero indulgenti e ci lodassero, e talvolta invece irritandoci e urlando uno più forte dell'altro, proprio come in un manicomio. Migliaia di operai giorno e notte lavoravano fino allo stremo delle forze, componevano, stampavano milioni di parole e la posta le propagava a tutta la Russia e noi, sempre di più, continuavamo a insegnare, insegnare, insegnare e non arrivavamo mai ad insegnare tutto ed eravamo sempre impermaliti perché ci davano poco ascolto. Terribilmente strano, ma ora per me chiarissimo. La vera intima teoria nostra era questa: fare in modo di avere quanti più denari e lodi possibile. Per raggiungere questo scopo, noi non sapevamo far altro che scrivere libretti e giornali, e questo facevamo. Ma affinché noi si potesse fare una cosa talmente inutile, pur essendo persuasi di essere persone molto importanti, avevamo bisogno anche di una teoria che giustificasse la nostra attività. Ed ecco che inventammo quanto segue: tutto ciò che è reale è razionale, tutto ciò che è reale si sviluppa, ma tutto si sviluppa per mezzo dell'istruzione. E l'istruzione si misura dalla diffusione dei libri, dei giornali, ma a noi pagano denari e ci rispettano perché scriviamo libri e giornali, quindi noi siamo gli uomini migliori e più utili. Questa teoria sarebbe andata molto bene se noi tutti fossimo stati d'accordo, ma giacché contro ogni idea espressa da uno veniva sempre fuori un'idea diametralmente opposta espressa da un altro, questo stesso fatto avrebbe dovuto farci ricredere. Ma di questo noi non ci accorgevamo. Ci pagavano e le persone del nostro partito ci lodavano. Di conseguenza, ci ritenevamo nel giusto. Ora è chiaro per me che non vi era nessuna differenza rispetto a un manicomio, ma allora lo sospettavo soltanto vagamente e soltanto, come tutti i pazzi, davo del pazzo a tutti, salvo che a me.